Buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Quando sono le 8:04 entriamo in voce come tutte le mattine per accompagnarvi con la lettura e il commento dei quotidiani di oggi, la rassegna stampa. Siamo due voci questa mattina.
Buongiorno a tutte e tutti da questo lato del tavolo.
E niente, vi ricordo in partenza i nostri contatti, il numero di telefono è lo 06 49 17 50, il sito internet è www.ondarossa.info, dove potete trovare tutti i nostri approfondimenti, le trasmissioni, ritrovare in conclusione anche la rassegna stampa. E potete anche ascoltare la diretta streaming non solo dal sito ma da qualsiasi applicazione che streami radio, ci potete trovare. E vi ricordo anche che siamo in DAB su Roma e anche su Terni e provincia, quindi non ci sono proprio scuse per non ascoltare Radio Onda Rossa, una radio che dal 1977 è libera su queste frequenze, senza padroni, padrini né pubblicità. E niente, quindi partiamo con una mattinata abbastanza monotematica sui quotidiani di oggi, che titolano tutti rispetto a l'iscrizione sul registro degli indagati di un pezzo importante del governo rispetto al caso Al-Masri. Il Corriere titola Meloni indagata, due punti, non ho paura. Inchiesta anche su Mantovano, Nordio e Piantedosi. Schlein, la premier chiarisca. Procedimento sul rimpatrio del libico ricercato per le torture sui migranti, la denuncia presentata dal legale dei pentiti. Una vicenda che appunto già da giorni occupava le cronache, che ha visto insomma ieri nella seconda parte della giornata questo risvolto, e che ha visto subito poi una presa di parola della Meloni con un video in cui risponde a questi incartamenti questi fogli che ha ricevuto, e una risposta molto politica da parte sua. Ci sono alcuni elementi che ritroveremo un po' su tutti i quotidiani. La notizia è questa, insomma, poi magari la rileggeremo, però insomma vaglia di poco. Ci sono invece commenti un po' su tutti i quotidiani, che spaziano da un'analisi di ancora più approfondita di chi è Al-Masri, di chi sono il PM e l'avvocato coinvolti in questo tentativo di procedere, che poi insomma capiremo che difficilmente muoverà i suoi primi passi. Tajani, sempre sul Corriere della Sera, un attacco per la riforma della giustizia. Quindi questa è una delle letture, è la lettura che la destra ha dato a questa vicenda. E Toghe, il successo di MI, stavolta all'ANM, alle elezioni vince la destra. Insomma, un po' come in diversi luoghi di potere in questo paese. C'è appunto l'editoriale del Corriere della Sera che è dedicata a questa vicenda, e lo firma Fiorenza Sarzanini. In realtà la fotonotizia del Corriere della Sera è curiosa per quanto mi riguarda, perché c'è una foto del rapper Emi Schilla. Probabilmente alcuni o alcune dei nostri ascoltatori e ascoltatrici non hanno idea di chi sia, e non gliene faccio un torto, ma il DASPO per il cantante e l'ipotesi di associazione per delinquere, quindi vietato lo stadio mentre va al Festival di Sanremo. Qua si scaldano i motori per impegnare appunto i quotidiani per giorni rispetto a tutte quelle che saranno le piccole polemiche e le vicende che costelleranno il Festival di Sanremo. Alcune redattrici e redattori della radio su questo insomma saranno pronti sicuramente a commentare. No, scherzo, insomma, crediamo sicuramente ci siano notizie più importanti. C'è la questione di Mediobanca e dell'offerta di Monte dei Paschi di Siena, distrugge valore. e la mossa cinese e l'allerta degli USA sveglia sulle AI, la questione DeepSeek, la startup cinese che sta scuotendo questo segmento di mercato abbastanza rilevante. Trump vestito da picconatore, l'ordine globale senza difensori, un articolo di Rampini che in questa mattinata non poteva mancare, che commenta gli Stati Uniti. E poi in taglio alto, Congo è battaglia tra esercito e ribelli, assalto alle ambasciate e l'annuncio di Macron del cambio di stanza della Gioconda. Il caffè di Gramellini ci parla del tennista Sinner. Invece passiamo ad un altro quotidiano, passiamo alla Repubblica. Le notizie sono simili, nel senso che c'è Molinari che parla della partita cyber tra Cina e Stati Uniti, e quindi ancora la questione di DeepSeek. C'è la fotonotizia, quella insomma che occupa più spazio in prima pagina, dove c'è la segretaria della sicurezza Kristi Noem in azione con gli agenti. Si parla delle retate anti-migranti nelle strade di New York e della molto pesante e inquietante situazione di iniziativa politica e repressiva, e aggiungerei anche di propaganda, che continua dopo l'insediamento di Trump rispetto alla questione migranti, con i fatti e le immagini che credo avrete visto tutti e tutte degli migranti deportati, questo è proprio il termine utilizzato in catene fuori dai confini degli Stati Uniti d'America, in particolare persone messicane. C'è però la notizia principale: Meloni indagata, sfida i PM, la Premier in un video, ho ricevuto un avviso di garanzia con Nordio, Piantedosi e Mantovano, la NM atto dovuto, la denuncia dell'avvocato Ligotti, ora la decisione su favoreggiamento e peculato spetta al Tribunale dei Ministri. La Meloni dice non sono ricattabile, ma è sotto accusa per la scarcerazione del torturatore libico. Sempre insomma le parole sono importanti, c'è questo utilizzo del vittimismo da parte di questo governo abbastanza a piene mani. Non si capisce esattamente cosa voglia dire la questione di essere ricattabile, se uno non la contestualizza rispetto appunto alla riforma della magistratura, e quindi questo tentativo di spostare completamente dai fatti avvenuti quello che sta succedendo, cioè dalla questione della scarcerazione di Al-Masri. E mi faceva anche balzava all'occhio anche la questione di come veniva chiamata Al-Masri, che non abbiamo dubbi che sia un torturatore. Sono parole che poi, quando invece riguardano magari i centri di detenzione in Italia o le carceri, non vengono utilizzati con grande facilità. Detto questo, appunto, andrebbe contestualizzato poi anche rispetto alla facilità con cui i giornali, diciamo, più avversi al governo trattano questa notizia, come poi invece non venne criticata allo stesso modo non vennero utilizzati dei termini altrettanto netti rispetto al memorandum Italia-Libia del, se non sbaglio, 2017, e quindi poi, e non è l'unico rapporto economico e politico che l'Italia intrattiene con la Libia, ma sicuramente è uno dei più importanti, cioè un accordo che fa sì che i flussi di persone che dalla Libia vogliono raggiungere l'Italia viene limitato e regolato anche tramite un sostentamento economico dell'Italia alla famosa Guardia Costiera Libica, che in realtà non è neanche la Guardia Costiera ufficiale come può essere quella italiana, che poi anche quella italiana sulle questioni di migranti non è che brilli spesso di solidarietà o di capacità di poi evitare delle situazioni molto gravi che troppo spesso leggiamo sui quotidiani, ma la Guardia Costiera Libica, insomma, è sicuramente ancora un passo in diversi passi in avanti rispetto appunto allo sfruttamento e si parla della parola della tortura anche per la questione dei centri di detenzione in Libia. Insomma, l'Italia finanzia tutto questo tipo di sistema, e non lo fa solo il governo Meloni, ma l'hanno fatto anche i governi precedenti, quindi insomma sempre per ribadire che poi giustamente si attacca quello che è stato fatto, si parla di Al-Masri come un torturatore, però ricordiamoci che appunto sono anni che i nostri governi intrattengono con queste persone rapporti piacevoli e che fanno arrivare molti soldi al governo libico. C'è anche la questione ancora della giornata della memoria, Mattarella un argine contro gli insulti a Segre, e c'è Annalisa Cuzzocrea che parla di Liliana Segre come una donna di pace nel titolo del suo articolo, e Umberto Galimberti che invece parla di Palestina, la nostalgia e quel fiume verso Gaza. Si fa riferimento alle immagini molto potenti e forti che arrivano dalla striscia di Gaza con questo serpentone enorme di persone di palestinesi che sta ritornando verso il nord della striscia di Gaza dopo il cessate il fuoco. Prego.
Ok, allora andando avanti, un po' come accennavi tu, sicuramente il monotema è lo stesso anche sulla stampa, che si adegua alle prime due testate che avevi già, insomma, che è un po' descritto. Al-Masri indagato il governo. La Premier, ho ricevuto un avviso di garanzia, non sono ricattabile. La ANM, nessun avviso, è un atto dovuto, tra l'altro appunto da questo virgolettato, che in realtà qua la stampa non lo mette tra virgolette, poi lo prenderà anche il manifesto per farci un gioco di parole in titolo alto. Comunque, rimanendo sulla prima pagina della stampa, appunto vediamo come il titolo alto sia questo, riguarda il rimpatrio dell'ufficiale libico, la procura di Roma iscrive per favoreggiamento peculato Meloni, Nordio, Piantedosi e Mantovano, quindi insomma una parte molto importante del governo. E sotto l'analisi, perché questa indagine cancella il dibattito, Flavia Perina ci parla appunto a pagina 4 della stampa appunto dell'analisi, quindi un commento si presuppone appunto un po' più approfondito, oltre il fatto di cronaca che comunque ormai ha egemonizzato praticamente le pagine dei giornali interni, quotidiani, insomma italiani, almeno da una settimana. L'intervento della procura di Roma nel caso della scarcerazione del libico Al-Masri provoca la più classica eterogenesi dei fini, alza un polverone anziché accelerare il chiarimento, mette il governo nella posizione di vittima anziché spingerlo ad assumersi la responsabilità dell'accaduto. Il dibattito sugli eventi è diventato da ieri un'altra cosa. E quindi insomma questo. Accanto all'analisi abbiamo uno spaccato, un'altra in realtà sì, è una piccola foto che viene messa appunto sotto il titolo grande della presidente Meloni, che insomma ieri ha diffuso questo video tramite i suoi social network. Quindi insomma i nuovi canali anche di comunicazione politica che ormai soprattutto, non soltanto questo partito, ma soprattutto questo partito, almeno da quando è il governo, comunque utilizza molto, sovrautilizza, mi verrebbe da dire, e con una visione appunto molto, insomma, molto propagandistica, una risposta molto propagandistica politica che punta anche molto su un vittimismo, come è solito fare insomma da questi membri del governo. E è ancora, se dei migranti in Italia è dura anche per legge, Chiara Saraceno ci parla appunto sempre della posizione del governo italiano a pagina 12. Il governo non contrasta solo l'immigrazione clandestina, fa di tutto anche per contrastare quella legale, sia impedendola sia rendendo difficili a chi è già qui di poter avere una normalità nella propria vita quotidiana. A dicembre è stato trasformato in legge il decreto legge disposizioni urgenti in materia di ingresso italiani di lavoratori stranieri. e quindi beh, insomma si parla anche di del, insomma ecco sì, un'altra cosa importante sicuramente su cui soffermarsi magari è anche la valenza giuridica di quello che è un decreto legge, perché il governo non a caso insomma ha emanato un decreto legge invece che magari un altro magari decreto interministeriale, ma questo appunto è un'altra storia, magari più in avanti in mattinata approfondiremo. E poi ancora Tunisia tratta di Stato con fondi europei. Al centro della pagina, quindi diciamo ci troviamo sulla pancia insomma sempre della stampa, invece l'altro titolo è dedicato a un secondo altro tema che sicuramente in questa mattinata incontreremo e non soltanto questa volta, perché già vedevo appunto che sul manifesto si menzionava, è potere americano. Già, mi sembra, se non erro, avevi accennato tu. La segretaria agli interni Noem guida la caccia ai clandestini, la First Lady Melania fa business. E quindi questo insomma è più che altro la questione dell'antimigrazione statunitense, in questo caso trumpista. E poi accanto, ecco, un'altra cosa importante sicuramente che viene almeno Repubblica e Corriere, non voglio errare, è il Congo. La furia dei ribelli, il Congo nel sangue. Domenico Quirico ci parla a pagina 16 appunto di quella che è insomma una crisi umanitaria, diciamo, adesso si parla di crisi umanitaria, che assolutamente sì, però una cosa che va avanti sicuramente da anni, non soltanto da due giorni, ma che adesso per una questione ovviamente mediatica si trova su alcune delle prime pagine. Ci troviamo appunto nella Repubblica Democratica del Congo, nella capitale se non sbaglio Goma, che appunto si trova in una guerra civile e i rapporti con gli stati confinanti come quello del Ruanda, insomma. Andiamo avanti, insomma, questa era la stampa. Qua sotto ho subito il manifesto, quindi passerei subito al manifesto, che un po' come dicevo prima riprende quest'atto dovuto dell'ANM e lo traduce in atto voluto, quindi insomma classico gioco di parole tipico appunto dei titolisti del manifesto, e però mette in prima pagina la stessa foto che propone la stampa, quindi lo spaccato un frammento insomma del video pubblicato dalla Presidente, in cui si espone appunto questo avviso di garanzia. Meloni e i ministri che hanno liberato e riportato a casa l'ufficiale libico il Mastri potrebbero aver commesso dei reati. Dietro denuncia, la Procura di Roma chiama in causa il Tribunale dei Ministri, la Premier si autoassolve in video e rivendica la protezione data al torturatore. Nord e Piantedosi si nascondono al Parlamento. E questo insomma c'è un approfondimento classico insomma della prima pagina menziona, e alla pagina 2 e 3 del manifesto ci sta il caso, quindi la questione insomma un po' più il caso, l'attualità, e poi accanto abbiamo i vari commenti. In particolar modo mi preme menzionare che Andrea Fabozzi parla di fuga di Stato, il caso è tratto ma solo davanti alle telecamere. Il fatto che il primo pensiero della Presidente del Consiglio, ricevuta la notizia di essere indagata per le evasioni di Stato del torturatore libico, sia quello di accendere la telecamera, sventolare orgogliosa l'atto giudiziario e con lo sguardo tagliente ripetere "non sono ricattabile", non è che la conferma di quanto sia illusorio e controproducente pensare di farla cadere con l'arma del codice penale. Lo sa chi non si è troppo distratto negli ultimi 30 anni e ha sentito parlare di un certo Berlusconi o di un certo Trump? Meloni appare quasi soddisfatta quando rivendica di essere anche lei indagata, come lo è stato inutilmente Salvini e lo stesso procuratore. In questo caso appunto si fa riferimento al processo insomma Open Arms contro Salvini. Le vie della propaganda sono infinite. Un magistrato, il procuratore capo di Roma, che non è un giacobino fustigatore di potenti, ma un moderato esponente della corrente di destra delle toghe, che ha nel più stretto collaboratore di Meloni il sottosegretario Mantovano, uno storico punto di riferimento. Questo insomma è l'incipit dell'approfondimento del contributo di Andrea Fabozzi, che continua a pagina 3 sempre del manifesto. E poi ancora sotto il titolo alto del manifesto abbiamo aiuti USA nel caos. non Marx e trans. Questo insomma è un virgolettato, immagino dal contesto di Trump, credo. Il diktat della Casa Bianca colpisce i cittadini americani e i finanziamenti esteri. Un memo dell'ufficio budget della Casa Bianca blocca tutti i finanziamenti e prestiti delle agenzie federali. L'uso di risorse federali per l'avanzamento di eguaglianza marxista, transessualismo e politiche green e new deal e di ingegneria sociale sono uno spreco di dollari nei contribuenti e non migliorano la vita quotidiana di coloro che serviamo. A rischio i programmi interni come Medicaid per l'assistenza sanitaria di meno abbienti, mentre vengono tagliati tutti gli aiuti esteri, compresi quelli all'Ucraina. La maggior beneficiaria è l'assistenza di USAID. Una fonte interna a quella delle agenzie colpite, quello che è chiaro è che la totale incompetenza di chi ha fatto questa operazione. Ci è stato comunicato che dobbiamo sospendere tutte le autorità. A pagina 7 ne parlano Angeri, Branca e Catucci. Concludo in realtà con il manifesto, sottolineando che ovviamente non si manca di parlare anche di appunto Gaza, via l'Urma, i profughi non fermano Israele, l'ambasciatore israeliano all'ONU: da domani sospendiamo ogni rapporto con l'Urma, l'agenzia ONU che assiste i palestinesi. Trump d'accordo, il leader dell'ONU Guterres: Israele ritiri l'ordine. Il capo dell'URWA: colpire noi è colpire i civili, e in 300.000 tornano al nord di Gaza sbriciolato, senza cibo né acqua né tende. Qua ovviamente, come un po' si diceva prima, lunedì mattina diciamo, sono stati riaperti i checkpoint militari che da oltre appunto un anno avevano separato la striscia di Gaza in due. E niente, in realtà questo è tutto dal manifesto. Pensavo che ci fosse anche un approfondimento sulle scuole statunitensi, sulle università statunitensi e sulla appunto la stretta di Trump, ma magari ne approfondiremo dopo, perché il manifesto non la cita in prima pagina.
Torniamo subito in voce e lo facciamo continuando a passare in rassegna le prime pagine, poi leggeremo alcuni articoli. Meloni spaccia un atto dovuto per un complotto, questo dice il Fatto Quotidiano. Ovviamente qui è particolarmente cara la questione della giustizia, che vede come inaccettabile il fatto che si metta in discussione la possibilità di essere indagati per un rappresentante del governo, perché non è solo una Meloni ma sono anche Nordio, Piantedosi e Mantovano. E insomma questo occupa più di metà della prima pagina. Poi c'è Salva Milano, Sala lo esalta, Dem muti. Il sindaco di Milano, un buco da oltre 160 milioni di euro, attacchi dei 5 Stelle, mentre Fratelli Italia e Forza Italia lo incalzano. Il presidente dell'ANCI Manfredi lo gela, il PD non sa come uscirne. Magari leggeremo rispetto anche a questa situazione. E, PD contro 5 Stelle, no a desecretare le armi per Kiev. E poi ci sono in taglio basso la questione della la sorella aiutava Gianni Alemanno, Gabriella è alla Consob. La questione di Rocca Raso invasa dai turisti di Napoli, colpa della TikToker. Io questa notizia non l'ho capita benissimo, infatti magari la leggeremo perché mi sembra quanto mai curiosa. L'editoriale di Travaglio invece tratta del contrappasso di Trump, e questo insomma è un po' a differenza di altri quotidiani che abbiamo passato in rassegna fino ad ora, che dedicavano l'editoriale tutti alla questione di Al-Masri. Su Avvenire segnaliamo in particolare un articolo che poi andremo a leggere in parte di Nello Scavo sugli affari turchi del generale al-Masri, e in realtà è uno dei pochi quotidiani, se non forse l'unico che per ora abbiamo letto, che a centropagina mette una fotografia con una grande bandiera palestinese e appunto il ritorno a casa tra gioia e memoria dei palestinesi e delle palestinesi che avevano abbandonato pezzi importanti della striscia di Gaza, speranza e dignità per Gaza. Ma resta la tensione in Cisgiordania. Pure gli editoriali sono uno dedicato all'intelligenza artificiale, uno dedicato anche qua alla questione al-Masri. Ti lascio le ultime prime pagine se vuoi, così poi entriamo all'interno e iniziamo a leggere qualche articolo, qualche editoriale.
Sì, io vado velocemente sul Messaggero, che titola al-Masri Meloni indaga, ma non sono ricattabile. Questo è il virgolettato che ovviamente prende il Messaggero anche un po' con il suo fare, no? Sempre molto rivendicativo, in questo caso favoreggiamento e peculato per l'esposizione del libico, avviso anche a Piantedosi, Nordio Mantovano dopo l'esposto dell'avvocato Ligotti. A parte, diciamo, il primo titolo, che comunque insomma il primo titolo, e quindi dovevo leggerlo, io salterei tutto quello che propone la prima pagina, pure perché vedo che c'è un editoriale di Massimo Martinelli e dell'atto dovuto, e c'è un approfondimento sul DeepSeek e le big tech, la battaglia per l'intelligenza artificiale, tutto quello che rappresenta insomma il dietromercato, no, dell'indice Nasdaq che è crollato, e tutto l'allarmismo anche di queste ultime 24 ore in realtà. E più che altro mi incuriosiva leggere il Messaggero, perché anche qua si mette la fotonotizia dell'overtourism di Rocca Raso. L'orda spinta dei social allarma il sindaco, il vertice in prefettura, Rocca Raso intervenga l'esercito. Questo insomma è accompagnato da questa fotonotizia con tutta la massa di persone che si trova sui cigli della strada, immagino aspettando autobus, che leggevo sono stati addirittura i cui tragitti sono stati in qualche modo spostati, gli è vietato appunto per esempio fermarsi al centro del paese, e questa cosa diciamo degli influencer sicuramente, come un po' dicevi tu, c'entra, perché a quanto pare fanno delle feste a Rocca Raso, e ci sono questi influencer che sui vari canali di comunicazione, Instagram, TikTok immagino, sponsorizzano diciamo questo divertimento e questo turismo mordi e fuggi, che di base si basa appunto su feste e niente, questo. E avanti, che cos'è che rimane? Il Domani? Sì. Giusto, e sul Domani abbiamo Meloni indagata per il caso al-Masri, l'assalto finale alla magistratura. Anche il Domani un po' diciamo segue il grande flusso, ne parlano Assano Elgado, Iannaccone, Icomonu e Malagutti e Trocchia da pagina 2 a pagina 4. Dopo la denuncia la procura di Roma iscrive la premier per favoreggiamento e peculato. Beh, insomma sempre lo stesso. La cosa che insomma il Domani propone è sotto, quindi insomma nella seconda metà della prima pagina, scuole e calamità, Trump congela i fondi, il presidente blocca centinaia di miliardi per enti e servizi, vuole rivenderne le destinazioni. E quindi questo è la Mattia Ferraresi, ne parla a pagina 8, ed è un po' quello di cui si parlava un po' prima, che insomma ne parla, se non erro, anche il Manifesto. Quindi il rapporto in questo caso tra i vari fondi, tra i finanziamenti e le scuole, le università e le scuole pubbliche statunitensi in questo caso.
Ok, a questo punto ci rimane un compito ingrato, che è quello di leggere anche alcune prime pagine che insomma di cui non ci siamo dotati del resto del quotidiano, ma che sono sicuramente in qualche modo interessanti per dare un quadro di generale di come le questioni che oggi sono al centro dei quotidiani, e in particolare, come abbiamo ripetuto 15 volte dall'inizio della rassegna stampa, la questione di al-Masri viene affrontata anche da La Verità, Il Giornale, Libero, La Furia dei PM, governo indagato, questo scrive La Verità, le accuse, favoreggiamento e peculato per l'espulsione del Libi Calmasdri, la fotografia di tutti e quattro gli indagati, c'è Belpietro che insomma si prende l'onere di parlare del problema. Addirittura un altro titolo, un immigrato su tre è malato di mente, molti sono violenti, il ministro tedesco Lauterbach, non possiamo continuare così. C'è ancora la Germania sull'FD, i respingimenti. Mattarella e Sala usano la Segre per censurare, con la scusa degli insulti in rete invocano interventi e commissioni contro l'odio. Poi Il Giornale, attacco al governo Meloni indagata, il centrodestra ripicca delle toghe per la riforma, l'opposizione e il governo riferisca. Qua Sallusti. E poi sul libero l'editoriale di Sechi, non atto dovuto ma atto voluto, qua insomma riprende il manifesto, insomma fa sorridere questa cosa, e ci stanno ancora altri articoli su questo, e poi per finire ci mancava soltanto Il Tempo, che c'ha forse il titolo più simpatico, Aridaglie, chi vuole fermare Giorgia, e questa volta il modello Silvio è un boomerang, di Tommaso Cerno. E su questo editoriale forse in realtà ci si potrebbe ragionare, magari non leggerlo, che diciamo non ce l'abbiamo neanche per intero, ma insomma, e ci si potrebbe ragionare del fatto che il modello Silvio è un boomerang, in effetti in parte lo è, nel senso che è un'analisi che credo nel movimento tra compagni e compagni abbiamo fatto tante volte, come l'anti-berlusconismo abbia portato da un lato sicuramente a una mediatizzazione enorme di quella figura politica, ma da un altro lato anche a un populismo giudiziario che tutt'oggi diciamo andiamo a subire in tante situazioni, al fatto che ormai anche tra le persone di sinistra largamente intese augurare il carcere a qualcuno, pensare che appunto bisogna buttare in cella e mettere in cella e buttare la chiave quando ci sono dei problemi e questo possa risolvere tutto, oppure che questa battaglia contro alcune forze politiche si possa ridurre al fatto che speriamo che vengano arrestate, questo anche rispetto alla linea editoriale, ad esempio, di un quotidiano come il Fatto, hanno dei grossi limiti, perché o si costruiscono delle battaglie politiche su quelli che sono i programmi anche di questi governi e di queste forze politiche, oppure il rischio è appunto di non riuscire a fare molto. Vediamo anche il caso di quanto Trump rispetto ai processi che ha subito è riuscito a ribaltare completamente quel piano e utilizzarlo a suo favore. C'è da rilevare sicuramente che da un altro lato a fronte di questa riforma della separazione delle carriere, che cerca sicuramente anche di disarticolare quel pezzo di potere giudiziario che comunque rimane rimane contrapposto in parte, o comunque un argine, tenta di essere un argine a quello che invece è un potere legislativo ed esecutivo, che sono sempre più la stessa cosa e che procedono a sprombattente senza freni, portando avanti delle linee politiche che ormai vengono approvate su decreti legge senza nessun dibattito reale, e quindi c'è anche da analizzare quest'altro contraltare. Però sicuramente, dato anche il fatto che questo processo difficilmente andrà avanti, c'è da analizzare quali siano poi le motivazioni e soprattutto i personaggi che si rendono protagonisti di questi procedimenti, quale sia poi anche il ritorno in termini di visibilità e di carriera anche di chi sceglie di farsi capo di queste iniziative giudiziarie. Comunque a questo punto possiamo provare a leggere qualcosa, io magari inizio a leggere qualcosa, poi tu se ti vuoi preparare qualcosa per continuare, magari non dedichiamo ancora troppo tempo a questa, soltanto a questa questione che tratterei in apertura, e poi vediamo anche di cercare ad esempio notizie dagli esteri, quello che succede in Palestina, quello che succede negli Stati Uniti, quello che succede anche rispetto alla questione che leggevamo dell'intelligenza artificiale. Comunque, se prendiamo il manifesto, possiamo leggere dall'articolo di Andrea Colombo almeno quella che sono i fatti. La Premier gioca d'anticipo, appena ricevuto l'avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato nel caso del generale libico Osama El Masri, registra un video e dà per prima la notizia. Una buona mossa, ma la bomba con i ministri degli interni Piantedosi e della giustizia Nordio e il sottosegretario Mantovano, a loro volta indagati, è deflagrante comunque. Nel governo l'hanno presa malissimo, anche perché stavolta davvero nessuno se lo aspettava. Al Ministero della Giustizia accreditano all'avvocato Li Gotti, autore dell'esposto all'origine dell'indagine, una capacità di fare danno che era completamente mancata all'opposizione. Sibili hanno avvelenati contro il procuratore capo di Roma Lovoi, che avrebbe potuto aprire e chiudere il fascicolo e invece ha deciso di andare avanti. La NM specifica che non c'è alcun avviso di garanzia, ma solo l'iscrizione nel registro degli indagati, atto dovuto dopo un esposto. A Via Renula ritengono però che non ci sia alcun atto dovuto, e in effetti una circolare del 2017 dell'allora procuratore capo Pignatone contro le iscrizioni frettolose avrebbe permesso di chiudere subito il fascicolo. Gli indagati si riuniscono subito a Palazzo Chigi per concordare una strategia mediatica anche in vista del dibattito di oggi in Parlamento. Nel pomeriggio avrebbero dovuto riferire proprio i due ministri indagati. Era previsto solo l'intervento di Piantedosi. Poi, con una decisione inattesa, lunedì sera era stata annunciata la presenza anche di Nordio. Ma il quadro è completamente cambiato dopo l'iscrizione dei quattro nel registro degli indagati. Un dibattito che si prevedeva sì teso, ma senza esagerare preoccupazioni, prometteva di diventare tra i più fragorosi e politicamente a rischio. La Premier sceglie di risolvere la faccenda nel modo più drastico. I ministri non saranno oggi in Parlamento, l'informativa per ora salta. Se ne riparlerà quando? Ma prima o poi. È anche questa una forzatura assurda. Cosa c'entra infatti l'avvio di un'indagine, atto dovuto o meno che fosse, con la necessità di affrontare un caso clamoroso sul terreno proprio, quello della politica, non delle aule giudiziarie? In realtà il problema giudiziario è considerato tutto sommato di scarsa rilevanza. Quel che preoccupa e fa imbizzarrire Meloni e i suoi ministri è che così diventerà impossibile mettere la sordina alla vicenda, affondarla nelle sabbie mobili dei rimpalli di responsabilità e degli alibi di cartapesta. Nei suoi video la Premier mantiene comunque la barra di quella direzione. Prima bolla Lovoi, come lo stesso dei fallimenti del fallimentare processo a Salvini, e Li Gotti come ex politico di sinistra molto vicino a Prodi, non è vero peraltro, conosciuto per aver difeso pentiti del calibro di Buscetta. Poi ricostruisce il caso secondo il copione già noto. Qua continua il virgolettato della Meloni e si analizza appunto come questa per il governo sia una reazione alla riforma della giustizia. Mario Di Vito parla di una mossa obbligata ma fino a un certo punto, ancora qui sugli aspetti tecnici che in parte anche l'articolo precedente introduceva. I commenti, insomma, sui quotidiani vi abbiamo letto i titoli. Leggiamo che sul Corriere, appunto, Fiorenza Sarzanini, oltre a rifare tutta la cronaca, anche lei dice che la scelta di annullare l'informativa è un'occasione persa per il governo. Ricordiamo, il Corriere comunque è un quotidiano che su questo governo non ha delle posizioni di critica esplicita, anzi ogni tanto proprio di insomma, tra le righe si legge facilmente anche un apprezzamento per l'atteggiamento e l'operato di questo governo. E così provare a svelenire un clima che l'avviso inviato alla Presidenza del Consiglio ha ulteriormente infiammato, insomma, mantenendo questa informativa. Il governo, di fronte al rischio di un processo, potrebbe invocare il segreto di Stato. E si continua, ovviamente poi la notizia è molto fresca, quindi le analisi sono tutte su quello che potrebbe succedere e su quella che poi è stata la reazione in realtà, e su questo è stato anche voluto che, insomma, questa reazione immediata anche portata dal fatto che questa sia anche in parte la notizia, insomma. Ci sono diversi interrogativi aperti. Il primo riguarda il lavoro della Corte dell'Aia, che ha atteso 3 mesi prima di ordinare l'arresto di Al-Masri, e l'ha fatto poi in tutta fretta quando stava arrivando in Italia, sebbene da 2 settimane il capo delle guardie libiche fosse in giro in Europa. E questa è la stessa cosa che ha detto la Meloni. Perché si è aspettato tanto? Il secondo interrogativo riguarda invece il governo. Appena il libico è finito in manette, è stata avviata la procedura per rispedirlo a Tripoli. Il guardasigilli Nordio non ha risposto ai giudici di Roma e si è deciso di caricarlo su un aereo dei servizi segreti per riportarlo in patria, dove è stato accolto in trionfo in favore di telecamera. Tanta fretta è spiegabile soltanto con la necessità di rispondere alle pressioni dei libici. Ma allora sarebbe stato meglio ammetterlo, informare al Parlamento che esisteva una ragione di Stato, proprio come accaduto nel caso del rilascio dell'iraniano Abedini. Sono passaggi semplici, verrebbe da dire scontati in un paese normale, e invece dobbiamo ancora una volta constatare che questa eterna guerra tra politica e magistratura distorce ogni fatto. Non so se è soltanto l'eterna guerra tra politica e magistratura che distorce ogni fatto, oppure il fatto che questo governo, come altri, su questioni molto importanti sceglie tranquillamente di agire senza insomma informare assolutamente nessuno se non gli addetti ai lavori, e, come diciamo prima, di onorare poi quelli che sono dei rapporti con il governo libico. C'è qua un colloquio con l'avvocato Luigi Ligotti, 77 anni, che ha difeso alcuni noti pentiti come Buscetta e Brusca, ha militato nell'MSI, poi in AN e nell'Italia dei Valori. Dal 2006 al 2008 è stato sottosegretario alla giustizia del secondo governo Prodi. E qui appunto viene riportata appunto il fatto che Ligotti sostiene di aver avuto un moto di stizza a vedere che si nascondeva dietro a un cavillo rispetto a questa scarcerazione. Dicono che Al-Masri è stato espulso per motivi di sicurezza, perché scarcerato dalla Corte d'Appello, ma la Corte ha sollecitato il ministro, ha cercato interlocuzioni. Se gli si fa notare quelli non sono ricattabili, gli si chiede se allude a lui, Ligotti ride di gusto, come no, un armadio di scheletri. Insomma, come diciamo prima, poi anche chi sceglie di prendere da un altro lato queste iniziative non lo farà sicuramente in maniera disinteressata, dovrà credere che questo avvocato e politico si sia semplicemente svegliato con un furore etico nel vedere che veniva scarcerato questo torturatore. Insomma, non ci convince fino in fondo.
Passando invece agli esteri, a pagina 8 del Domani, un po' come dicevamo in prima pagina, in apertura, insomma, nella lettura delle prime pagine, abbiamo Mattia Ferraresi che ci parla di Trump, congela i fondi federali, idem crisi costituzionale. La Casa Bianca blocca centinaia di migliaia di prestiti e finanziamenti per enti locali e servizi. La scure su educazione, ambienti, gender, piccole imprese, così vuole trumpizzare il sistema. Approfittando di questo, appunto, poi andremo anche un po' a leggere, magari non tutto, però anche un po' quello che anticipavi te, la questione del DeepSeek e USA, che si trova proprio a pagina 9 sempre del Domani, è la Cina a guidare la globalizzazione. Ma iniziamo. Dopo aver preso d'assalto le politiche dell'amministrazione Biden con una raffica di ordini esecutivi, Donald Trump sta estendendo i limiti del suo potere per vedere fino a che punto può spingersi. Lunedì sera l'ufficio budget della Casa Bianca ha ordinato la sospensione di tutti i finanziamenti e prestiti del governo federale e a stati ed enti locali, paralizzando così centinaia di miliardi di dollari che potrebbero mettere in crisi l'intera economia americana. I finanziamenti bloccati riguardano educazione, trasporti, linee di credito per piccole imprese, ma anche fondi per far fronte a emergenze ambientali, progetti legati al Green Deal, ai corsi per diversity, equity ed inclusion e all'ideologia woke del gender. Molti di questi crediti erano stati approvati dal Congresso. In una lettera, il direttore ad interim dell'ufficio budget, Matthew Vett, ha ordinato di fermare temporaneamente tutte le attività legate alla liquidazione dei finanziamenti federali, con effetto immediato, e fino ad almeno a metà febbraio, in attesa di valutazioni ulteriori. Entro il 10 del mese prossimo, tutte le agenzie che sono in qualche misura coinvolte nelle decisioni dovranno presentare un rapporto sugli effetti della sospensione. Vett scrive nell'ordine che l'uso di risorse federali per sostenere l'equità marxista, il transgenderismo e le politiche di ingegneria sociale del Green New Deal è uno spreco di dollari dei contribuenti che non migliora le vite di quelli che dovremmo servire. Questo, insomma, è un virgolettato. Non ci sono ulteriori specifiche sui contorni dell'iniziativa, ma all'intanto il provvedimento è dichiarato in modo esplicito, accertarsi che i programmi federali siano allineati con le priorità politiche di Trump. Il presidente procede così nel percorso di smantellamento della struttura amministrativa federale, per poi passare presumibilmente alla fase della ricostruzione a sua immagine. I democratici sono insorti per denunciare l'abuso del potere esecutivo da parte di Trump. È un pugno conficcato nel quale le famiglie americane, sia negli stati democratici che in quelli repubblicani, nelle città, nei sobborghi, nelle aree rurali, ha detto il leader dei democratici al Senato, Chuck Schumer, chiedendo a Trump di ordinare l'amministrazione di invertire la rotta immediatamente, restituendo i soldi alle persone. I procuratori generali di New York, California, Illinois, New Jersey, Rhode Island e Massachusetts hanno già annunciato ricorsi e azioni legali sulla base di una legge del 1974 che, per arginare la deriva del potere esecutivo innescata da Nixon, ridefiniva il bilanciamento fra poteri in materia di finanziamenti e prestiti. Jeff Merkley, il senatore democratico più alto in grado nella commissione budget, ha parlato di una crisi costituzionale. Domani sarà assieme agli altri senatori a votare la conferma di quello che è chiaramente l'architetto di questa operazione, Russ Vought, designato capo dell'ufficio budget, fra gli autori del famoso Project 2025 della Heritage Foundation e mente dietro la radicale riforma della struttura federale che Trump ha promesso. Sul fronte immigrazione è entrata in azione ieri mattina anche Kristi Noem, confermata sabato scorso come segretaria della sicurezza nazionale. Ieri mattina ha indossato il giubbotto antiproiettile della polizia di frontiera e ha partecipato a un raid per arrestare ed espellere i clandestini con precedenti penali. Ha pubblicato sui social il video dell'arresto di un uomo accusato di rapimento e furto, promettendo che personaggi schifosi come questo continueranno a essere rimossi dalle nostre strade. L'amministrazione sta anche mettendo a punto la strategia di pressione commerciale che Trump ha sperimentato con successo nel fine settimana con la Colombia, l'alleato più stretto degli Stati Uniti in America Latina. Dopo che il presidente colombiano, Gustavo Petro, si è rifiutato di accettare i clandestini rimpatriati dagli USA, Trump ha agitato la minaccia dei dazi, costringendo l'alleato a far rapidamente marcia indietro. La Colombia ha accettato tutte le condizioni imposte, ha fatto sapere la Casa Bianca, e ora Trump esibisce questo esempio come modello della strategia che verrà: usare la minaccia dei dazi come strumento di pressione per qualunque cosa, anche per faccende slegate dalla politica commerciale. La trionfale esibizione di forza del presidente è turbata in questo momento soltanto dal pensiero di alcuni passaggi complicati. Il primo è la conferma di Robert Kennedy Jr., nominato come segretario della sanità al Senato, dove oggi iniziano le audizioni. Ieri Caroline Kennedy, cugina di RFK Jr. e ex ambasciatrice in Australia, ha inviato una lettera ai senatori in cui lo accusa di essere un predatore che ha abusato di decine di persone, fra cui membri della famiglia, e ha trascinato con la forza la sua personalità molti altri nei tunnel della droga, dal quale lui è uscito da poco. Ma non è andata così per alcune nelle vittime della sua influenza. Questo, insomma, è l'articolo che ci propone Mattia Ferraresi, un po', come dire, lo abbiamo letto anche perché diversamente magari da tutte le altre testate si tende in qualche modo a fare un sunto generale di quelli che sono gli ultimi giorni, le politiche degli ultimi giorni trumpiste e ovviamente anche quelli che sono, insomma, i fatti di cronaca. A proposito di questo, appunto, mi collegherei alla pagina 7 del manifesto in cui, insomma, segnalandovi senza leggere ci parla sempre, insomma, Marina Catucci, appunto, ci parla del Bronx silenzioso. Tutti hanno paura di uscire, e questo è proprio in riferimento al video di Kristi Noem, che ha postato, insomma, su X, sul social network, appunto, anche di riferimento un po' soprattutto per la propaganda politica, questa ritata anti-immigrati a New York. Appunto, il Bronx è sicuramente un simbolo anche della, diciamo, dell'immigrazione a New York, e infatti, appunto, accanto viene, come dire, viene messa una fotonotizia per, in cui ci sono alcune persone all'ingresso di un rifugio per migranti. In generale, appunto, un'altra cosa, a questo punto credo che fosse della mi attanagliava questo dubbio, ma a questo punto, appunto, credo che fosse un articolo di edizioni passate del Manifesto. Era interessante sicuramente anche collegare queste strette, appunto, securitarie e ovviamente conservatrici, ma di cui, come dire, non è che c'è sorpresa, perché già comunque la situazione negli Stati Uniti non era florida, ma con Trump sicuramente già ci aspettavamo già da novembre quelle che sarebbero state le conseguenze delle sue azioni e della sua elezione. Sul Manifesto, appunto, si proponeva un po' di giorni fa quelle che sono i fondi a livello federale e statale che appunto verrebbero congelati nel caso nei confronti, appunto, di alcune scuole e università pubbliche. E in realtà quell'articolo sul Domani che abbiamo appena letto un pochetto, come dire, va a sottolinearlo, no? Quindi l'individuazione, per esempio, che Trump, come, insomma, chi per lui, per esempio in questo caso questo direttore dell'interim dell'ufficio budget, individuano questo nemico, che ovviamente è la strategia classica del nemico interno, in qualche modo per far schierare la popolazione unita contro, ovviamente, appunto, un individuo, un gruppo di individui, magari il più possibilmente vulnerabili. E appunto mi veniva in mente, mentre leggevo, come gli Stati Uniti, in particolar modo la Florida, quindi un altro stato in cui tra l'altro ci sta un governatore fortemente, appunto, conservatore e reazionario, Ron DeSantis, avrebbe stilato addirittura una lista che rasenta i 5.000 soltanto nell'anno del 2024, da titoli o contenuti queer, o comunque, insomma, in riferimento a diritti del movimento della comunità LGBTQ+, e delle, ovviamente, libere soggettività, che si interseca e si intersezionano con temi di antirazzismo e femminismo. E sono stati, appunto, tutti quanti censurati, bannati, con un chiaro ed evidente, proprio perché, insomma, sono uscite le notizie, con proprio una presa di posizione, divieto di lettura, in particolar modo, appunto, su temi quali l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Questa proposta è poi stata seguita e condivisa anche da Texas e Arkansas, che sono, appunto, altri due stati profondamente, appunto, problematici, molto più, appunto, di molti altri. E quindi, insomma, tutto questo si accompagna, appunto, anche ad una mancanza di legislazione sia locale che nazionale, che molte volte o mancano oppure spesso sono in contrasto tra di loro. E poi andiamo avanti a pagina 9 velocemente, più che altro per non rubare troppo tempo, con Michelangelo Cocco, che ci parla, appunto, del DeepSeek versus USA, è la Cina a guidare la globalizzazione. Il 20 gennaio scorso, mentre il 78enne Donald Trump irrompeva nella Casa Bianca decretando deportazioni di migranti e minacciando di conquistare Canada, Groenlandia e Panama, a Pechino il quarantenne Liang Wenfeng veniva interpellato dal premier cinese durante una tavola rotonda sull'intelligenza artificiale. I suggerimenti del fondatore del DeepSeek e di altri imprenditori raccolti da Li Qiang confluiranno nel rapporto sul lavoro del governo che il numero 2 del Partito Comunista presenterà al Parlamento il 5 marzo. Orientare lo sviluppo socio-economico attraverso le politiche industriali che negli ultimi anni hanno dato priorità all'intelligenza artificiale. Ricevere input da industriali e accademici, correre sulla base di tali informazioni, provvedimenti varati. Così la linea di massa di Mao Zedong, riassunta nello slogan dalle masse alle masse, diviene nuova era proclamata da Xi Jinping, entrambi del serpente, il segno zodiacale che nell'anno si è aperto oggi in Cina. Basta sostituire i milioni di contadini che appoggiarono la rivoluzione del secolo scorso con milioni di laureati negli ultimi anni nelle materie STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, che stanno sostenendo l'ascesa high-tech di Pechino. L'obiettivo, la forza sotterranea che fatichiamo a comprendere, che spinge avanti la Cina, è lo stesso. dar vita finalmente a un paese ricco e forte che si emancipi dagli stranieri nel 1949 dalla dominazione coloniale a cui pose fine il trionfo maista, oggi dal primato tecnologico statunitense che, secondo Gary Marcus, nell'ambito dell'intelligenza artificiale è giunta al capolinea con l'avvento del DeepSeek. La corsa per la supremazia dell'intelligenza artificiale è finita, almeno per ora, e gli Stati Uniti non hanno vinto, ha sostenuto il docente della New York University, autore di Rebooting AI, Building Artificial Intelligence We Can Trust. Anche i mercati hanno pronunciato la loro sentenza di primo grado. Lunedì le azioni di Nvidia, la società che produce i microchip per ChatGPT, hanno perso 17%, bruciando circa 600 miliardi di dollari nel più massiccio crollo di borsa in un solo giorno nella storia americana. Insomma, questo è un po' l'incipit di un articolo che eventualmente, per chi fosse interessato o interessata, si trova a pagina 9 del Domani, che in realtà, a parte la contestualizzazione più o meno retorica, appunto storica, e non... vuole mettere il dito, insomma, su questa nuova startup di base cinese che è stata fondata nel 2023, quindi è relativamente appunto recente, che si sta ponendo soprattutto in questi ultimi giorni come alternativa a ChatGPT e a tutta l'intelligenza artificiale progettata, investita e insomma che egemonizza ormai da qualche anno appunto l'internet, quindi l'uso comune di egemonia ovviamente statunitense. Questo in realtà si è tradotto, almeno qui in Italia, attraverso una serie di articoli, magari anche un po' questo lo lascia in qualche modo intuire, questa sorta di allarmismo nei confronti appunto di questa nuova minaccia, ecco, all'interno del mercato. E io direi mi fermerei qua.
Laura Ganza, 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 Laura Ganza, 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 Laura Ganza, Ganza, Ganza. Ganja, 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 loud ganja, ganja.
Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships.
The shoes on my feet, I bought. The clothes I'm wearing.
Worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you fund. Depend on no one else to give you what you want.
The shoes on my feet,
I love
the clothes I'm wearing.
19.03, 87.9 di Radio Onda Rossa. Un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata soltanto ora. È in corso già da un'oretta la rassegna stampa e quindi proseguiamo. Abbiamo già letto diverse notizie dagli esteri sulla questione Palestina, ne parla il Manifesto, ne parla anche rispetto a delle mozioni, delle opposizioni al Parlamento italiano. Infatti alla Camera le destre confermano il loro sostegno a Netanyahu votando contro le mozioni delle opposizioni che chiedevano di adempiere agli obblighi derivanti dai mandati di arresto contro il premier israeliano. Il suo ex ministro Gallant e il dirigente di Hamas Mohamed Deif, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia votano contro, approvando la loro mozione che rimanda alle dichiarazioni di novembre del ministro degli esteri Tajani, in cui l'Italia si limita a prendere atto dei mandati d'arresto emessi dalla Corte Penale Internazionale e si riserva di esaminare in dettaglio, in accordo con altri paesi UE, le motivazioni di tale decisione. E ancora, le destre impegnano il loro governo ad adottare iniziative insieme agli alleati che, nel rispetto e delle prerogative dell'autonomia della Corte Penale Internazionale, non siano di ostacolo al mantenimento della tregua raggiunta a Gaza. Durante il dibattito di ieri alla Camera, gli esponenti della destra sono stati assai meno ambigui rispetto alla loro mozione. Andrea Orsini di Forza Italia ha definito fantasioso l'eventuale arresto di Netanyahu, che sarebbe una vendetta politica, e ha definito la decisione della CP discutibile sul piano giuridico e politico. Quell'arresto non è all'ordine del giorno. Mettere sullo stesso piano il premier di un paese che è nostro alleato con i dirigenti di Hamas è vergognoso e inaccettabile. Poi ha tirato in ballo le immunità diplomatiche e ha ribadito che le decisioni della Corte dell'Aia non sono autoapplicative, oltre a definire prematuro il riconoscimento della Palestina. Ancora più esplicito il leghista Formentini, che ha parlato di istituzioni internazionali che si prestano a un uso spregevole e ha accusato la sinistra di antisemitismo, perfettamente in linea con Salvini, che aveva invitato Netanyahu in Italia definendolo benvenuto. Le opposizioni hanno, per una volta, hanno dato una discreta prova di unità, al netto di Italia Viva e Azione, che hanno espresso posizioni non distanti da quelle del centrodestra. Nelle tre mozioni di AVS, 5 Stelle e PD, tutte e tre bocciate su questo punto, è chiaro l'impegno a dare seguito ai mandati d'arresto. Poi vabbè, vengono riportate le parole dei singoli partiti del centro-sinistra, ma forse ci interessa il giusto. Andando avanti, c'è un altro articolo sempre sul Manifesto su la questione UNRWA. Michele Giorgio ci parla del fatto che sono del via alle leggi contro l'UNRWA. L'UNRWA colpirci danneggia la pace. Al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, Philippe Lazzarini ha letto ieri un'appassionata difesa del ruolo e delle capacità della sua agenzia, l'UNRWA, nel garantire da decenni assistenza ad ogni livello a milioni di profughi palestinesi. Il commissario generale ha sottolineato che colpire l'UNRWA, come sta facendo Israele, ridurrà la capacità delle Nazioni Unite proprio quando l'assistenza umanitaria dovrebbe essere notevolmente aumentata. La nuova legislazione israeliana in vigore da domani si fa beffe del diritto internazionale, ma questo mi sembra che sia quello che ha fatto Israele, insomma, con continuità e particolare pervicacia, cioè quello di proprio andare in, cioè proprio togliere qualsiasi tipo di senso alla parola di diritto internazionale con quello che è successo nell'ultimo anno e passa. Danny Denon, l'ambasciatore israeliano all'ONU, ha mostrato indifferenza. Poi, parlando ai giornalisti, ha confermato che due leggi approvate in via definitiva dalla Knesset prevedono che a partire dal 30 gennaio Israele interrompa ogni contatto e collaborazione con l'UNRWA e con chiunque agisca per suo conto. L'offensiva frontale lanciata da Israele, che accusa l'UNRWA di complicità con Hamas perché alcuni dei 13.000 dipendenti palestinesi dell'agenzia hanno partecipato all'attacco del 7 ottobre, ha raggiunto il suo obiettivo. L'UNRWA non chiuderà in Cisgiordania e Gaza, ma senza il coordinamento con Israele incontrerà ostacoli spesso insuperabili per svolgere i suoi compiti. Il colpo finale all'UNRWA viene sferrato mentre Donald Trump insiste col suo piano di trasferimento. A breve o a lungo termine della popolazione di Gaza in Egitto e in Giordania. Incurante del secco no di Amman e Cairo, il presidente americano ha aggiunto ieri, secondo il sito Axios e altri media, che l'Egitto accetterà di accogliere i palestinesi di Gaza. Quasi fa riferimento a queste dichiarazioni molto pesanti di Trump rispetto al fatto di svuotare la striscia di Gaza per ricostruirla e allontanare a breve termine o magari anche a lungo termine i Gazawi dalla loro terra. Ma questo insomma non ci stupisce particolarmente che possa uscire dalla bocca di Trump. Ibrahim Faltas sull'Avvenire invece parla del ritorno a Gaza per il popolo, il ritorno a casa per il popolo di Gaza, speranza e dignità. C'è appunto quella fotografia che commentavamo all'inizio, le immagini di Gaza fotografano un popolo che si incammina verso una meta desiderata. Ritornare a casa sino a pochi giorni fa era impensabile, un viaggio di pochi chilometri che percorso a piedi e con tante difficoltà sembrano tanti di più. Sono uomini, donne, bambini, anziani, disabili, stanno tornando verso case distrutte, verso luoghi cari resi riconoscibili dalla guerra, hanno perso persone care, la loro terra è stata contaminata e avvelenata, esseri umani che avevano già poco sono stati privati di tutto, anche della dignità. Che invece secondo me insomma commenterei che una caratteristica che stiamo vedendo del popolo palestinese è che insomma anche in queste situazioni mantengono un'enorme dignità e una forza che è sicuramente d'esempio. Eppure riescono a gioire, riescono a sperare, non è la nostalgia, è la possibilità di ritornare a essere considerati persone, la speranza della vita che si fa faticosamente spazio fra le strade distrutte dalla sofferenza. Questo insomma uno dei pochi articoli che ho trovato sui quotidiani di oggi che parla di Palestina. Non so se abbiamo ancora qualcosa dagli esteri.
Cioè, in realtà ci stanno, vedevo insomma sempre sul manifesto un po' una serie di spunti. Comunque mi fermerei a pagina 12 della Stampa questa volta, quindi cambio un po' anche per mischiare un po'. Quotidiano: altri 49 migranti portati in Albania, ma 5 tornano subito in Italia. Questo insomma sono i fatti anche qua che insomma fatti almeno di questa settimana, siamo mercoledì 29 gennaio, mi viene da dire che almeno da lunedì, come dire, ci sono, cioè si menziona questa nave Cassiopea che è partita da Lampedusa, praticamente appunto deportando i migranti dall'Italia all'Albania, quindi ai centri ai lager, insomma ai centri per il rimpatrio, insomma per migranti. È il ritorno a scendere, è il secondo a scendere dalla nave Cassiopea, ha una coperta blu appoggiata sulla spalla a proteggerlo dal freddo e zoppica vistosamente. Sono le 11 passate di mattina, Shengjin in Albania, l'uomo da giorni è sulla nave, ha difficoltà a camminare. Zoppicando riesce ad arrivare all'interno del centro per sottoporsi a controlli medici, ma nel passare da una stanza all'altra deve farsi sorreggere. Nelle prossime ore si avrà la certezza che sia stato lui il primo a tornare sulla nave e di lì in Italia, visto che aveva una vulnerabilità evidente e che in base alle norme vigenti in materia di protezione internazionale non avrebbe dovuto fare 2 ulteriori viaggi e 4-5 giorni più in mare. Quella dell'uomo che zoppicava è una delle incongruenze più stridenti della terza missione in Albania, iniziata venerdì scorso, quando sulla nave Cassiopea sono saliti i primi stranieri intercettati in acque internazionali a sud di Lampedusa, che secondo il governo non avevano i requisiti per restare in Italia e chiedere asilo. In 49 sono stati caricati sulla nave e ieri mattina sono arrivati in Albania, dove sono stati sottoposti alla procedura accelerata di frontiera. Di questi 49, in 5 sono saliti di nuovo sulla nave Cassiopea, arriveranno in Italia nelle prossime ore per essere accolti dal CARA di Brindisi. Sono un vulnerabile e 4 minorenni che erano sfuggiti ai primi controlli effettuati a bordo subito dopo essere stati individuati nelle acque internazionali. Del vulnerabile si sa con certezza che arriva dal Bangladesh ed è un adulto. Dei minorenni si sa che in 2 arrivano dalla Costa d'Avorio e altri 2 dal Gambia. Gli altri, ovvero 8 che arrivano dall'Egitto e 36 dal Bangladesh, da ieri sono stati trasferiti nel centro di Jader e questa mattina riceveranno la notifica del trattenimento. Da quel momento i giudici della Corte d'Appello avranno 48 ore per decidere se convalidarlo o meno e in quel caso mandandoli in Italia, come già avvenuto durante i primi 2 trasferimenti. La decisione è attesa, quindi al massimo per venerdì mattina. Tutti comunque hanno fatto domanda di asilo e già oggi inizieranno i colloqui con le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Rispetto alle prime due missioni in Albania, le cifre sono diverse. C'è un numero anche tre volte superiore di uomini a bordo e in proporzione decisamente inferiore di stranieri riportati indietro fin dal primo istante. È il segnale che il meccanismo inizia a funzionare oppure il frutto della mancanza degli operatori dell'OIM dovuto al mancato rinnovo della convenzione nei tempi previsti dalla partenza della nave e quindi a controlli meno rigorosi? Ieri a Schengen è arrivata una delegazione formata dalla deputata Rachele Scarpa del PD, da Francesco Ferri di ActionAid e componente del tavolo asilo e migrazioni dal Cipriana Contu, avvocata esperta di migrazioni. Sono entrati nel centro e hanno cercato di verificare come siano svolti i controlli. Questa volta riscontriamo un problema in più nella fase di pre-screening, quella che avviene sulla nave, quando si sceglie chi può e chi non può andare in Albania, perché mancava l'OIM, l'agenzia collegata alle Nazioni Unite, che con competenze specifiche si deve occupare proprio di capire questo. Le visite mediche per scegliere chi fosse idoneo le ha fatte il personale medico della Marina Militare, della cui competenza abbiamo grande rispetto, ma che normalmente non si occupano di migrazione, spiega Rachele Scarpa. Lo stesso è avvenuto nel centro di Schengen, dove invece di personale OIM, che è un'azienda dell'ONU che dava garanzie di terzietà, come sottolinea la deputata del PD, i controlli sono stati effettuati da personale che dipende dal Ministero della Salute e quindi dal governo, ovvero operatori dell'USMAF, la struttura del Ministero della Salute che si occupa di sanità di frontiera, e dell'INMP che si occupa di salute della popolazione di migranti. Secondo il tavolo asilo e migrazione, l'assenza dell'OIM rende ancora più illegittimo il comportamento delle pubbliche autorità, determinando un'ulteriore illegittima privazione della libertà personale, della negazione del diritto all'accoglienza. Ci sembra improbabile che emergano tutte le vulnerabilità all'interno di una procedura che nella sua modalità complessiva appare incongrua, soprattutto per i tempi in relazione al numero di persone da esaminare, aggiunge Francesco Ferri. Siamo di fronte a un sistema assurdo, una procedura che non permette di far emergere fragilità non solo fisiche ma anche psicologiche dovute a torture, abusi, altre violenze, commenta Conto. Insomma, beh, a parte quello che è il commento generale su questa vicenda specifica, diciamo che il problema direi appunto che è a monte, su quindi quello che significa sostanzialmente la deportazione di migranti e persone in movimento che vengono tra l'altro appunto privati della libertà, sia nel momento in cui arrivano ovviamente nella detenzione insomma amministrativa, e ovviamente tra l'altro con delle detenzioni totalmente arbitrarie, soggette a soprusi, violenze, abusi sistematici ovviamente, ma anche a quello che rappresenta insomma il viaggio, in questo caso adesso prendiamo l'esempio di queste ultime ore, quindi da Lampedusa all'Albania, quindi insomma anche quello rappresenta appunto un momento in cui le persone migranti vengono sostanzialmente rinchiuse, private della loro libertà e abusate dalle forze che vi sono insomma a bordo della nave. Un'altra cosa interessante, diciamo è un eufemismo ovviamente, ma purtroppo all'interno di quella che è anche il piano di tortura, ecco, visto che insomma un po' così ci ricolleghiamo anche a quello che tu leggevi in prima pagina, che quindi il torturatore non è soltanto tanto al Masri, ma che appunto sono in Italia e appunto lo lasciano anche bene a vedere, è sicuramente che questo decreto legge dei paesi sicuri, il famoso decreto legge dei paesi sicuri di cui si parla appunto da novembre, che ha avuto anche varie problematiche insomma anche dal punto di vista delle varie corti d'appello, per esempio in Bologna, per esempio appunto anche Roma, è appositamente un decreto legge proprio perché i tribunali hanno molta più fatica e dimostrano appunto molto più fatica a garantirne quella che è, diciamo, secondo legge l'impugnabilità, rispetto invece a quello che può essere un decreto interministeriale. Intanto comunque la Corte, anche soprattutto da quelle che sono state le azioni dello scorso novembre, quindi appunto sempre le prime tratte che poi sono tornate, le prime navi che poi sono tornate indietro, la mancanza di personale e tutto insomma le varie negligenze del caso, la Corte ha richiamato al diritto comunitario, quindi di base a quelle che dovrebbero essere le norme del diritto europeo, che dovrebbero tutelare appunto alcuni articoli appunto importanti sanciti dalla Costituzione, che rappresentano lo diciamo il nocciolo il nocciolo duro. Sicuramente un'altra cosa importante di cui un po' anche che ripetiamo anche è che questi, l'utilizzo di questi decreti, l'utilizzo di queste procedure non è che arrivano con il governo Meloni del 2023, insomma, ma ci sono anche altri decreti, penso a Salvini nel 2019, penso allo stesso Cutro, al Cutro dello stesso 2023, in cui appunto, come dire, c'è proprio una la procedura, gli esami si sono sempre più ampliati, e in particolar modo anche l'uso di quelli che sono i CPR, quindi il trattenimento nei centri per migranti. E, allora, diciamo che per quanto riguarda la questione dell'Albania, secondo me è tutto. Rimandiamo per esempio a pagina 4 del manifesto, insomma, per chi fosse interessato ci sta sicuramente appunto sempre lo stesso fatto di cronaca, quindi il dietro fronte per 5 migranti e i restanti 44 che rimangono in Albania.
E torniamo in voce e leggiamo ancora qualcosa dagli esseri, ancora dal manifesto, leggiamo del Rojava. L'articolo è di Chiara Cruciati e Gian-Sandro Merli, che sono inviati nella Siria del Nord-Est. Il comandante dell'SDF conferma in arrivo un messaggio del fondatore del PKK: i tavoli del dialogo si allargano a tutto il Kurdistan. Ocalan parlerà anche di Siria. Crediamo che nel comunicato ci sarà qualcosa sulla Siria del Nord-Est. Abdullah Ocalan è un grande leader e ha molti legami con questa regione. Qui ogni cosa è collegata. Mazlum Abdi parla con calma, ma non alza mai il tono della voce. Conferma la voce di un prossimo messaggio del fondatore del PKK. Potrebbe arrivare forse in modalità video. Sul contenuto non ci sono certezze, ma il tema degli storici colloqui iniziati lo scorso autunno nell'isola turca di Imrali, dove Ocalan è recluso in isolamento, sembrano ruotare intorno alla possibile rinuncia alle armi del PKK e all'appoggio curdo alla riforma costituzionale che permetterebbe al presidente turco Erdogan un terzo mandato. Nulla si sa di quale sarebbe la contropartita per il movimento partito, a parte una probabile amnistia. In ogni caso, Abdi fa capire che in ballo non c'è soltanto il destino del Bakur, il Kurdistan curdo, ma anche quello del Rojava e del nord-est della Siria. In questa regione autonoma, Abdi è la figura più importante, riveste allo stesso tempo la carica di ministro della difesa e di comandante delle forze democratiche siriane. È lui che, per conto dell'amministrazione confederale, ha incontrato a Damasco il leader siriano de facto Ahmed al-Shara al-Jolani, che gli ha chiesto di integrare le SDF nell'esercito nazionale che verrà. Una questione cruciale per il futuro dell'area, una scelta senza ritorno a cui però i curdi alleati non hanno chiuso immediatamente la porta, chiedendo piuttosto garanzie, in primis una costituzione scritta dalle diverse componenti che garantisca tutti i siriani, a partire da donne e minoranze. Incontrare Abdi non è facile. L'occasione si presenta lunedì senza preavviso durante la visita di una delegazione internazionale con esponenti politici italiani e francesi. Il comandante accetta di rispondere ad alcune domande. L'appuntamento è in una struttura dello YPG, unità di autodifesa di curdi e curde. In cima all'edificio sventola una bandiera a stelle e strisce. Lo si raggiunge seguendo alcune precauzioni. Il pulmino si mette in scia di una macchina apparsa improvvisamente. Prima di entrare nella sala non si possono scattare foto e girare video. Dentro c'è la scorta armata che vigila da ogni lato. Porta chiusa entra Mazlum prima di iniziare a parlare e stringe la mano a tutti i presenti. Abdi parla senza remore del dialogo con Damasco, parte di un negoziato più ampio e di un identico obiettivo: garantire la sopravvivenza di un esperimento unico nel Medio Oriente contemporaneo. È qui che entra in gioco Imrali e la rinnovata spinta di dialogo lanciata tra ottobre e novembre da alcuni insospettabili, i due partiti di governo in Turchia, l'ultranazionalista MHP e l'HKP di Erdogan. Sono trascorsi 10 anni dal sabotaggio statale nel processo di pace tra Ankara e PKK, iniziato nel 2013, la perdita della maggioranza assoluta alle elezioni del 2015 e le proteste in Bakur contro il ruolo turco nell'invasione islamista di Kobane, che avevano spinto Erdogan verso la più ovvia delle strategie: boicottare il negoziato per convincere il paese della necessità del pugno di ferro contro la minaccia interna. Ora si torna a parlare. Il 22 gennaio una delegazione del partito della sinistra turca e curda DEM ha incontrato per la seconda volta Ocalan. Al meeting, durato 4 ore, era presente anche un funzionario statale. Si è confermata l'intenzione del fondatore del PKK di creare una piattaforma di dialogo con il governo e il parlamento turchi. Fonti del DEM avanzano anche l'ipotesi di un appello a deporre le armi. La Siria, come confermato da Abdi, è parte di un dialogo che si pone due obiettivi: limitare le ingerenze esterne e rendere l'amministrazione autonoma più accettabile agli occhi di Ankara. Ed è qui che si inserisce l'altro tavolo, stavolta intracurdo, protagonista lo stesso Abdi, che il 16 gennaio ha visto a Erbil per la prima volta Masud Barzani, presidente del KDP, il clan partito di governo della regione del Kurdistan iracheno, hanno discusso della necessità di nuove relazioni tra movimenti politici curdi a lungo tempo rivali. Appena tre giorni prima, l'inviata USA Scott Bolz aveva accompagnato il braccio destro di Barzani, Hamid Darbandi, a Kamishlo, capoluogo della Siria del Nord-Est, per un vertice con l'SDF. Il 24 gennaio era stato a Washington a ospitare un tavolo ancora più largo, organizzato dalla rappresentanza della Danes, oltre al Syrian Democratic Council, l'assemblea che tiene insieme tutti i partiti e le organizzazioni del Rojava, erano presenti il Kurdistan Democratic Party of Iran e il KDP del Kurdistan iracheno. Si gioca su più piani, a livello siriano sull'unità delle posizioni curde nei negoziati con Damasco, a livello internazionale su un fronte unificato della discussione con il neonato governo trumpista. E poi c'è un altro racconto di questo viaggio a Kobani e dell'espulsione di Amedeo Ciaccheri, il presidente dell'ottavo municipio di Roma, e questo insomma rispetto alla situazione di Öcalan e delle formazioni curde, insomma una notizia che un dibattito, delle questioni che da settimane insomma danno aggiornamenti, anche appunto sorprese non da poco, come quella dell'apertura dei partiti di destra rispetto a una possibile liberazione di Öcalan da Imrali.
Rimaniamo nel manifesto e rimaniamo sempre anche negli esteri, in Serbia però. Disastro di Novi Sad, il premier serbo alla fine si dimette, è il titolo con cui Elena Kanjadakis ci parla insomma delle orde di gente che stanno invadendo insomma Belgrado e in realtà la Serbia in generale, dopo quella che è insomma, alcuni lo chiamano disastro, alcuni la chiamano strage, sicuramente una strage di Stato, quella di sei mesi fa di Novi Sad, una stazione ferroviaria in cui è caduta una pensilina a Belgrado, in cui sono rimaste uccise una quindicina, più di una decina di persone in generale. Un passo dovuto per non alimentare ulteriormente la tensione. Di fronte alla più grande ondata di manifestazioni degli ultimi 10 anni in Serbia, Milos Vucevic, primo ministro e presidente del Partito Progressista Serbo, ha annunciato ieri le dimissioni. Da quasi 3 mesi gli studenti di tutto il paese protestano contro la corruzione che stretola le istituzioni e chiedono giustizia per le 15 vittime del crollo di una tettoia nella stazione ferroviaria di Novi Sad lo scorso novembre. Vucevic, fidato braccio destro del presidente serbo Aleksandar Vučić, è stato sindaco di Novi Sad nel periodo in cui la stazione snodo dell'alta velocità Belgrado-Budapest veniva coinvolta dai lavori di ristrutturazioni affidati a un consorzio cinese. Assieme a lui ha annunciato le dimissioni anche l'attuale sindaco della città Milan Djuric, sulla scia di quanto già fatto nei mesi scorsi dal ministro dei trasporti e da quello del commercio. Con questo abbiamo soddisfatto tutte le richieste dei manifestanti più radicali, si è augurato Vucevic, chiarendo che le dimissioni riguardano tutto l'esecutivo serbo. Ora il Parlamento ha 30 giorni per scegliere un nuovo governo o si andrà a elezioni anticipate. Il passo indietro è il tentativo estremo di arginare l'enorme protesta che sta investendo Vucic, protagonista indiscusso della politica nazionale da un decennio. Il crollo della tettoia è diventato il simbolo del sistema da lui alimentato, in cui le autorità corrotte godono di impunità e la magistratura e i media subiscono le ingerenze continue da parte del partito al governo. Le proteste iniziate nell'Accademia delle Arti di Belgrado in autunno si sono riversate a cascata ai 4 angoli del paese. Le università sono occupate. Lo scorso venerdì le sale cinesche di molti negozi sono rimaste abbassate per lo sciopero nazionale di disobbedienza civile, appoggiato da insegnanti, agricoltori, avvocati, e lunedì mattina gli studenti con le tende e le cucine da campo hanno bloccato uno dei più importanti incroci della capitale, l'autocomanda. Nelle strade non sventolavano bandiere dei partiti dell'opposizione né dell'Unione Europea, solo cartelli con scritto che la corruzione uccide e le mani dipinte di rosso come il sangue. Da tempo i giovani serbi che hanno incassato il sostegno anche del campione di tennis Djokovic non si sentivano protagonisti della scena politica come in queste settimane, attraversate spesso da un evento di euforia collettiva. Chiedono la pubblicazione di tutti i documenti relativi al progetto di rinnovamento della stazione e la fine delle intimidazioni contro chi manifesta. In 2 distinti casi una macchina si è lanciata su cortei a Belgrado, colpendo 2 persone ricoverate con ferite non gravi. A Novi Sad lunedì sera una squadra di persone armate di mazze da baseball ha attaccato gli studenti recenti, una ragazza ha subito una lussazione della mandibola. Nel suo discorso di dimissioni, Vucevic ha spiegato come la gravità di quest'ultimo attacco lo ha convinto a farsi da parte e non ha rinunciato al vecchio ricettario del complotto, utile al governo di fronte alle proteste. Ora sono libero di dirlo, tutto ciò è stato ideato all'estero, ha dichiarato a proposito delle contestazioni, mentre i media governativi alludono al rischio di una nuova rivoluzione colorata per mano di imprecisati attori stranieri. Tra le opposizioni si fa strada la convinzione che Vucic possa indire nuove elezioni, trasformando in un referendum personale per soffocare le proteste, sicuro del controllo che esercita sui media e sui dipendenti statali. Appena un anno fa il suo partito ha vinto a mani basse le elezioni parlamentari e si è imposto, nonostante le accuse e i brogli, anche a Belgrado, roccaforte in un'opposizione che resta frammentata. Uno degli animatori delle proteste, il movimento Kremi Promeni, Parti e Cambia, distintosi nelle battaglie ambientaliste, ha chiesto invece un governo di transizione composto da tecnici indicati dai manifestanti. Il presidente serbo sta affrontando una delle sfide più difficili, nello stesso periodo in cui è in crisi la politica energetica del paese. Belgrado ha tempo fino al 12 marzo per modificare la struttura dell'azienda pubblica serba dell'energia, detenuta al 55% dai russi di Gazprom, per non finire colpita dalle sanzioni statunitensi. È un cambio di immagine. Per mantenere alta la popolarità potrebbe essere impellente. Lo scorso venerdì Vucic ha organizzato un comizio nella città di Jagodina, su Roccaforte, per annunciare la creazione di un nuovo movimento politico su cui non ha dato per ora altre informazioni. Gli studenti intanto fanno sapere che non sono intenzionati a fermarsi. Domani è prevista la marcia di protesta a Novi Sad, che dovrebbe culminare venerdì dalle occupazioni dei ponti della città. E quindi questo insomma è l'articolo a pagina 10 dal Manifesto, che si accompagna appunto ad una fotonotizia anche che rappresenta le orde, il fiume proprio di gente che avvolge la capitale serba, ma appunto anche tutte le altre città, proprio perché insomma un fenomeno sicuramente collettivo, sentito soprattutto dal basso, a cui stanno aderendo moltissime realtà, principalmente appunto sono studenti, però sappiamo che, come anche insomma un po' diceva l'articolo, che accanto agli studenti si sono appunto posizionati, anche hanno preso parte alla lotta anche lavoratori e lavoratrici, soprattutto nel settore agricolo. Queste manifestazioni e queste occupazioni di piazza, di strade e di università non sono è qualcosa all'ordine del giorno ormai da 6 mesi, dopo appunto quella che è questa tragedia, che è appunto questa strage di responsabilità statale a Novi Sad, appunto una stazione ferroviaria, un'importante stazione ferroviaria dove appunto è crollata questa pensilina, e sono sei mesi in realtà, che quindi non è qualcosa di diciamo di nuovo, che le occupazioni vanno avanti e soprattutto che la richiesta di dimissione, e non soltanto nei confronti appunto di Vucevic, come dire, vanno avanti, ma nei confronti appunto di tutti quelli che sono i responsabili, quindi l'intero governo. Dietro questo ovviamente si cela quello che è un problema che in realtà si può rivedere anche in altri paesi, che appunto non è soltanto materia serba, sicuramente di sicurezza, di quella che è la corruzione, di quello che è sicuramente un sistema clientelare che forma anche i rapporti di appalti e subappalti nella costruzione, nelle manutenzioni, in questo caso nelle scarse manutenzioni, perché insomma una situazione del genere sicuramente si parla di una negligenza statale che però porta con sé appunto anche dolo e colpa, e appunto insomma che alla fine va a montare e quindi costituisce quella che è la fallacia, ecco, del sistema degli appalti e delle costruzioni, quindi delle opere di base. Appunto il responsabile, il colpevole più che altro, sì, il colpevole di questo dolo insomma è il governo e i suoi rappresentanti, quindi sicuramente gli studenti, i manifestanti hanno chiaramente sottolineato appunto chi ha le mani sporche di sangue delle 15 persone che sono morte da questa tragedia nel novembre scorso, e nulla, insomma, mentre leggevo azzarderei, non so se chi ci sta sentendo magari può confermare o meno, però anche un po' dalle letture, visto che insomma all'epoca dei fatti ancora non ero neanche nata, penso, un po' queste manifestazioni di piazza Slavia a Belgrado mi ricordano quasi appunto le manifestazioni di di Piazza Sintagma ad Atene, non so se ci sono memorie, ricordi, insomma, di quelle di quei momenti lì, però è anche in che modo appunto ci può essere una partecipazione appunto popolare al basso per una causa appunto sentita contro, in questo caso lo Stato. Ricordiamo appunto che le occupazioni non sono soltanto ovviamente nelle scuole e università, come si continua a fare appunto da mesi, in questo caso in Serbia, ma soprattutto anche in quelle che sono le piazze, le strade, i luoghi del potere che sono appunto colpevoli poi di qualsiasi morto o ferito, insomma, che sia.
Hitchhike, baby. Hitchhike, baby. Hitchhike.
andiamo in conclusione di questa rassegna stampa leggendo alcune delle cronache locali. Ci abbiamo il Messaggero che come notizia principale dà il fatto che nella sanità mancano i pediatri, tanti in pensione e turnover bloccato anche per colpa del ricorso di un medico, i posti da coprire sono 40 su un totale di 390 con oltre 35.000 bambini nel limbo. Non ci risulta nuova la questione della dei problemi della sanità pubblica. Appunto l'articolo che prosegue nella pagina interna parla di questo bando regionale che era pronto, ma un pediatra ha pensato di fare ricorso alla giustizia per chiedere uno spostamento, così la macchina si è fermata. Ovviamente direi che non può essere questo l'unico problema della sanità pubblica nel Lazio. Comunque, in attesa che ora un giudice del lavoro lo sblocchi, diciamo. Secondo l'accordo collettivo nazionale, il numero ottimale degli assistiti pediatrici è di 850 per medico, con un massimale di 1.000. Quindi è verosimile pensare, secondo stime della FIMP Capitolina, la Federazione Italiana dei Medici Pediatri, che ci siano a Roma in questa situazione almeno 35.000 bambini. Secondo la ricognizione della Regione Lazio, per l'avviso pubblico dello scorso luglio, nella ASL Roma 1 servono pediatri nelle zone del centro storico, di Fidene, di Casalotti, di Ottavia, insomma una serie di quartieri di Roma. Cioè c'è l'ASL Roma 2, insomma una situazione che insomma è difficile leggere tutti i quartieri perché mancano ovunque, insomma, per essere chiari. E questo rispetto alla notizia principale. Poi c'è la fotografia Gualtieri ad Auschwitz con gli studenti, poi c'è la questione dell'allerta ultra per Roma Eintracht, blindato il centro, barriera a Piazza di Spagna, stretta su 6 zone. Sulla spalla di destra c'è una notizia di litigano per il gatto e lui dà fuoco alla casa. Sì, una notizia che fa anche sorridere, forse non sarà stato bellissimo da viverlo, però insomma, siccome per colpa vostra il mio gattino non avrà più una casa, ora non potrete averla nemmeno voi. Poi sparge il pavimento e dà fuoco a tutto ed esce di casa. Una persona che ha fatto questo è stata arrestata. Non capisco perché se ne doveva andare di casa, se era uno sfratto. Provo a leggerlo dalle pagine. No, vabbè, insomma, magari vediamo se ci arrivo. Se no. E ragazzini molestati, ha processo il capo scout. Un aiuto capo scout di Terracina di 19 anni, vittime ragazzini dai 10 ai 16 anni. E poi c'è un articolo sul carcere. Sistema Re Bibbia. Ecco tutti i boss aiutati dalla gang, dalla cella alla clinica. Quindi l'articolo parla del fatto che previa pagamento si poteva diciamo essere trasferiti dal carcere a una clinica. Leggiamo meglio, ovviamente capendo di cosa si tratta, e si fanno nomi di una serie di criminali, così li chiama il Messaggero, di primo ordine passati tutti per Re Bibbia. Voglio andare in comunità, diceva uno degli 800 detenuti nel carcere di Re Bibbia, uno dei quanti seguiti dal Ser D, divenuto nel tempo, anche grazie alle molteplici e numerose consulenze, un centro vero e proprio e pertanto meritevole anche di maggior contributi erogati da Regione e ASL. Il medico, ovvero uno psicologo finito ai domiciliari, rispondeva e tecemando. Nel corso delle indagini, i carabinieri del nucleo investigativo del gruppo Frascati e il comparto della penitenziaria hanno potuto appurare come il professionista abbia firmato, pur in assenza di patologie o dipendenze, certificati che attestavano invece una tossicodipendenza e un abuso di droghe. Attestazioni, in sostanza, per spostare la detenzione. Secondo l'accusa, in alcune occasioni avrebbe inoltre intascato anche denaro per i servizi offerti. Una cosetta o un'offerta che poteva arrivare a 5.000 euro. Tanti nomi e volti, tante vicissitudini personali, ci sono qua persone accusate per dei reati gravi, secondo l'articolo del Messaggero, che hanno usufruito, diciamo, di questo servizio che questo medico questo psicologo, secondo queste indagini, portava avanti. E poi c'è anche un articolo piccolino che riguarda lo sgombero del palazzo occupato di via Raffaele Costi. È arrivata al capolinea l'occupazione abusiva, ovviamente il Messaggero, ricordiamo, quotidiano del palazzinaro Caltagirone, che sul tema dell'emergenza abitativa e degli sgomberi ha da sempre un'attenzione molto spiccata. Riconsegnato alla società proprietaria dopo il blitz per lo sgombero scattato all'alba, l'intervento è stato pianificato dal questore dopo le decisioni maturate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La liberazione dell'immobile figurava tra le priorità del panorama dell'occupazione della capitale. L'occupazione stava alla rustica e questo è avvenuto ieri. Si parla di un'occupazione che non è un'occupazione del Movimento per il Diritto all'Abitare, ma un'occupazione, diciamo, spontanea, come si suol dire, però comunque sono persone che sono comunque rimaste senza una casa, uno stabile che è stato... verrà di nuovo lasciato vuoto, probabilmente come spesso per anni, e più che altro un problema che non viene affrontato, cioè quello del fatto che le persone faticano a pagare un affitto, ancora di più a prendersi un mutuo, del fatto che nella Roma del Giubileo il costo di una casa aumenta costantemente, una città sempre più invivibile, dove poi le persone più in difficoltà trovano, anche che se si vogliono iscrivere a una graduatoria per le case popolari aspettano anni, trovano soltanto questo tipo di rapporto con le istituzioni, diciamo, abbastanza violento. Questo dalla cronaca di Roma del Messaggero.
Sì, diciamo che mi sento anche un po' di fermarmi qua semplicemente perché anche sto sul Corriere, che cita ancora di meno di quello che hai citato tu. Apre addirittura con, insomma, la città transennata e bloccata, e vabbè, insomma, il dispiegamento di forze dell'ordine per bloccare e per proteggere la città di Roma da questi, insomma, nuovi, cioè dai tifosi dell'Eintracht, e si riprende il precedente degli scontri del 2018, e poi continua e apre ancora sulla questione sempre degli scontri tra nel mondo del calcio avvenuti due settimane fa o la settimana scorsa, insomma, anche un po' per ampliare questo allarmismo. E in realtà basta, perché non c'è nient'altro in questa prima pagina se non il maxi rogo a Malagrotta, il PM processo per 940 tonnellate di rifiuti speciali accumulati in luoghi non adibiti al deposito, una vigilanza antincendio assente, gravemente lacunosa. Sono 9 le persone per le quali il PM ha chiesto il processo per il rogo che il 24 dicembre del 2023 distrusse il TMB1 di Malagrotta.
E allora chiudiamo la rassegna stampa di oggi quando sono le 9:52. Vi ricordo